Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
È possibile avere una malattia anche grave senza saperlo? Eh sì. Un esempio fra tanti, un tumore. Molto spesso abbiamo avuto parecchi amici, anche parenti, che hanno avuto un tumore e non lo sapevano. E poi andavo avanti e quando l'hanno scoperto era tardi. Si può avere una malattia dentro, se posso dirlo così, mortale, senza saperlo. Una volta, anni fa, probabilmente 20 anni fa, quindi ero molto più giovane, e siamo andati, eravamo in America e ci hanno portato una casa di cura di anziani, dove hanno chiesto a me di predicare, di parlare con questi anziani, un gruppo, non lo so, 30, 40, 50 di loro. La maggioranza erano parecchi vecchi, cioè non erano 65 anni, ma 75, 80, 85, 90, maggiormente negli 80 e 90. Tutti questi vecchiotti, ed io ero giovane, dico che avevo 45 anni, quindi per uno che ha 85 ero un giovane, quasi un nipote. E dicevo, devo dirvi che ho una malattia terminale. Oh no, signorino, sei giovanotto, cosa hai? Ho detto, si chiama la mortalità. Io ho una malattia chiamata la mortalità e mi porterà a morire. E loro hanno fatto un po' di pensieri e mi hanno detto, ma aspetta, ma abbiamo tutti quello? Ho detto, sì, abbiamo tutti quello. Una bimba ha la mortalità e non si sa quando. E non si sa i dettagli come, ma a un certo punto porterà alla morte. Abbiamo questa malattia. E quanto spesso ci pensiamo? Uno giovane? Quasi mai. E spesso anche alla mia età ci sono tanti che non ci... Noi parliamo qua tutte le settimane della morte. Ma noi abbiamo una malattia oltre alla mortalità. Di natura abbiamo una malattia che non si vede. Una malattia però che porta alla morte non fisica, o meglio dire c'è la morte, non è fisica, quello tutti abbiamo, la morte spirituale. Ed è il nostro peccato. Perché dobbiamo capire, che abbiamo sentito la settimana scorsa, esiste Dio, quello si vede. Uno mi ha mandato un piccolo video, un amico mio in Scozia, del suo acquario, e lui aveva una piccola gabbia di rete dove sono nati, che ha capito, non so come, che la femmina era incinta, ha messo lì dentro e sono nati piccoli. Ma già i pesciolini grandi, adulti, sono circa così. Questi piccoli sono quasi microscopici. E una meraviglia, e ho mandato un messaggio dicendo, ma sono microscopici, non so, 1 o 2 millimetri, non lo so, piccolissimi, eppure hanno cervello, occhi, ossa, muscoli, stomaco, cuore, no, hanno tutto. E cioè è incredibile. E ci sono cose anche molto più piccole di quello. E basta vedere quello, tu capisci, c'è un creatore, ed è incredibile, c'è Dio. E Dio, nella natura sappiamo dell'esistenza di Dio, ma la natura non ci spiega chi è Dio, come è Dio. Ci mostra che è potente, quello sì, ci mostra che è intelligente, quello sì, ma non ci mostra più di quello. La Bibbia ci mostra che Dio non è solo potente ed intelligente, ma che è anche santo, puro. Ogni peccato per Lui è gravissimo. E ci spiega che noi siamo peccatori. Il nostro problema è che siamo nati e cresciuti nel peccato e non ci rendiamo conto quanto siamo peccatori. perché è la nostra natura. E viviamo noi peccatori, circondati da peccatori, e magari io sono un po' meno cattivo di qualcun altro o di tanti altri e mi vedo abbastanza bene perché mi sto confrontando con loro, non con il mio creatore. Ma Dio ci spiega chi siamo e come avere un grave tumore, ma visto che tutti gli altri hanno tumori, se fossimo in un'isola grande con migliaia di persone e tutti fossero ciechi, tutti, nascono ciechi, crescono ciechi, muoiono ciechi, sapremo di essere ciechi? Nessuno li ha mai visto, sapremo di essere ciechi? No, nessuno parlerebbe di la possibilità di vedere, uno ne parla, ma cosa dici, cosa è questo vedere? Siamo ciechi, ma non sappiamo. E noi cresciamo in un mondo di peccato ed è così naturale, normale, che non ci rendiamo conto. Ma nella Bibbia Dio ci dice, siete ciechi, siete morti, siete colpevoli. Colpevoli? Ma non sono una brutta persona. Che male ho fatto? Questo è come pensiamo. E devo andare a scoprire da Dio che male ho fatto. La legge, dice Romani, ci fa vedere il peccato. Abbiamo letto oggi la legge, io non sapevo di avere peccato finché la legge non mi ha rivelato. E dato un esempio, tu prendimi un bambino o bambina di 3 anni, 4 anni, lo metti nella stanza e c'è un attrezzo coperto con un lenzuolo, lì in angolo non si nota, e il bambino gioca 2 ore senza mai notare. Tu entri, mi raccomando, lì sotto c'è una macchina che non devi toccare. E tu esci, cosa fa il bambino? Che per 2 ore ignorava totalmente quel macchinari, ma tu entri e tu dici, lì sotto c'è una macchina molto speciale, molto costosa, non devi toccarlo, tieniti lontano da lì. E tu esci e non torni. Cosa farà quel bambino, Grazia? O cosa sarà tentato a fare, almeno?
Guardare.
Sarà mega tentato a guardare, ma mi vedi? Ma scusami, senza la legge, non riconoscevo questo cuore di disobbedienza. Ma una volta che c'è la legge, questo peccato che era già dentro, esce fuori. Dio ci dice che siamo peccatori. Non secondo il nostro metro, secondo il suo metro. Ma quale metro importa? Il giudizio. Quando voi che fate la scuola, importa il metro del professore che fa l'esame o degli studenti? I studenti possono decidere cosa è bravo abbastanza? No, tocca il professore decide. Ma per me io so abbastanza. Il professore dice, non per me. Quale voce vale? Quello del professore. E non siamo noi a dire, ma secondo me non sono tanto cattivo. Ma non importa la nostra voce, è il giudice che decide. E Dio ci dichiara che siamo tutti peccatori. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, senza la gloria di Dio. Allora, il problema è che tante persone dicono, ma io che male ho fatto? Dio sa che io cerco di fare del bene. E io non sono un peccatore. Io seguo Dio. E Gesù dice, questo da Matteo capitolo 7, Gesù dice che Gesù sarà chi giudica, Matteo 7 dal 21, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti, che parola, molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Allora, consideriamo questo. Lui dice, in quel giorno. In quel giorno vuol dire nel giorno che Gesù giudicherà il mondo, ok? Gesù Cristo ritornerà, abbiamo cantato di quello, ritornerà per giudicare il mondo. In quel giorno molti non pochi, molti mi diranno: Signore, Signore, questi sono persone che si considerano cristiani. Non sono musulmani, non sono induisti, non sono atei, sono persone che si considerano cristiani, perché gli altri non chiamano Gesù Signore, Signore. Molti diranno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Lui dice che molti in quel giorno, molti arriveranno al giudizio tranquilli. Molti arriveranno al giudizio tranquilli: ah, il Signore mi accoglierà. E non li accoglierà. Cioè, questo è terribile. Queste persone arrivano davanti a Cristo al giudizio finale, convinti che tutto andrà bene, e sentiranno: non vi ho mai conosciuto. Quindi non devi dire: ah, ma per me andrà bene. Ma scusami, molti credono che andrà bene e non andrà bene. Però notate una cosa. Perché credono che andrà bene? Dal brano. Forse più giovani siete più capaci a capire, perché siete con la testa flessibile, abituati a studiare. Perché credono che andrà bene? Perché? Cosa dicono? Cosa dicono a Cristo? Molti mi diranno: Signore, Signore, e poi cosa dicono? Non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome abbiamo noi scacciato demoni, e nel tuo nome abbiamo noi fatto delle molte opere potenti. Cioè: Signore, hai notato quanto abbiamo fatto per te? Quindi io credo che mi andrà bene perché io ho fatto tanto per te. Gesù dice: no, non vi ho mai conosciuti. Allora, loro sì, avevano fede in loro stessi. Loro credevano: ma io ho fatto tanto, e così Gesù mi accoglierà. E lui dice: no, no, non vi accolgo per quello. Allora, perché? Voglio vedere alcuni brani che usano la frase opere della legge. Ma vogliamo, cosa vuol dire opere della legge? Ok. Dio ha dato la sua legge. Dio ha dato i suoi comandamenti. Conosciamo, abbiamo almeno sentito dire dei 10 comandamenti, poi ci sono altri. Ok, Dio ha dato i suoi comandamenti. Opere della legge vuol dire ubbidienza ai comandamenti. Dio ha detto di non uccidere. Gesù spiega che vuol dire neanche odiare, neanche parlare in modo cattivo con qualcuno. Dio dice di non rubare. Dio dice di amare il tuo prossimo. Dio dice di non mentire. La menzogna per Dio è gravissimo. Allora, opere della legge vuol dire che io ubbidisco ai comandamenti, alla legge di Dio. Quelle sono opere della legge. E vuol dire fare del bene alle persone e non del male. E anche il più grande comandamento qual è? Il più grande comandamento?
Amare Dio con tutto il
tuo cuore. Tante persone pensano ai comandamenti ma ignorano quello. Quindi, tante persone dicono: ma io cerco di fare del bene, Dio lo sa, cerco di sempre fare del bene. Questo mi ha detto tantissime persone. Cerco di non fare male mai a nessuno. Cerco di non fare male a nessuno. Cerco di fare del bene. Cerco di essere sempre buono. E così cosa? E così presumo che Dio mi accetterà. Ma scusami, se tu presumi che Dio ti accetterà in base a quello, perché tu cerchi di seguire Dio e tu cerchi di non fare del male e tu cerchi di essere, aiutare gli altri, tu ti fidi delle tue opere. Ti fidi effettivamente in te stesso. Allora, cosa dice Dio di questo? Prima Giacomo, verso la fine della Bibbia, appena dopo Ebrei, c'è un libro grande Ebrei, poi c'è Giacomo capitolo 2, voglio leggere 10 e 11 di Giacomo capitolo 2, ecco come Dio vede la cosa. Giacomo 2:10. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene in meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Difatti, colui che ha detto non commettere adulterio, ha anche detto non uccidere. Per cui, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. E voglio spiegare quello. Dio ha dato tutti i suoi comandamenti. Allora, magari tu ubbidisci a questi, ma non a questi. Magari più ubbidisci che no, però dici, ma tu non ubbidisci alla mia legge. La legge non è che mai hai fatto 7 buoni e 3 negativi, no, no. E se tu sei trasgressore, se ci sono 10 reati per cui uno deve andare in galera, e se tu vieni arrestato che hai commesso questo, hai fatto una rapina, e il giudice dice devo condannarti a 10 anni di galera, ma giudice non ho fatto quello. E lui dice, ma non sei qui per quelli, sei qui per questo, hai fatto la rapina. Sì, ma non ho fatto quegli altri 9. E lui dice, tu sei trasgressore della legge, ti devo mandare in carcere. Allora, questo è importante, il metodo di Dio non è che hai fatto più bene del male. Il metodo di Dio è che se hai fatto un solo peccato, sei colpevole. Ma il fatto è che nessuno ha fatto un solo peccato. Quando tu vieni a scoprire cosa sono i 10 comandamenti, io ti dico, siamo tutti colpevoli, io di tutti i 10. E non so se ho mai conosciuto qualcuno che era colpevole di tutti i 10. E se uno era proprio eccezionalmente buono, era colpevole di 9 su 10. E quindi non è che ho fatto maggiormente bene, in base al veramente la legge di Dio, siamo colpevoli. Allora, a quel punto, davanti al giudizio, arrivare il Signore, Signore, ho fatto tante buone cose, Gesù dice, io non vi ho mai conosciuto, perché non vedete il vostro peccato. Allora, trovate Galati, c'è Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Atti, Romani, Primo, Secondo Corinzi, e poi c'è Galati, un libro piccolo. E Galati, capitolo 3, voglio leggere dal versetto 10. Quelle persone che hanno detto, Signori, non abbiamo noi fatto tutto questo bene, loro si fondavano sulle opere della legge. Cioè loro hanno detto, ma noi siamo stati bravi, buoni. Si fondavano, si speravano, supererò l'esame più sicuro perché, sai, è come se uno avesse fatto qualcosa per i professori, ma non ha studiato, però ha portato sempre dei dolci al professore tutti i giorni e si fonda su questo. Arriva all'esame dicendo, ma ho sempre portato dolci, lui mi farà passare. Si fonde su quello che ha fatto, non su quello che sa di. E qui, coloro che si fondano sulle opere della legge, arrivano al giudizio colpevoli e non c'è speranza. Quindi leggo versetto 10, Galati 3. Infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. Perché sta scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Ora, è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora, la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. In breve, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge, le persone che credono di essere accettati di superare il giudizio perché sono stati bravi. Ho cercato di non fare male a nessuno. Ho cercato di fare del bene. Ho cercato di ubbidire Dio. Ho parlato con tanti di Cristo. Quelli si fondano sulle opere della legge. E qui cosa dice di quelle persone? Dice che sono sotto la maledizione. Perché? Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Se tu non hai ubbidito a tutti i comandamenti perfettamente per tutta la vita, tu sei maledetto. Maledetto. Ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto non vive perché riesce a ubbidire, perché non riesce. Il giusto vivrà per fede. Siamo maledetti, ma, versetto 13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi. Perché sta scritto, maledetto chiunque pesa il legno. Allora, voglio spiegare quello. Io sono, e ognuno di noi, io sono colpevole, condannato, sono maledetto a causa del mio peccato. Ma Cristo è andato alla croce, Lui che non ha mai peccato, è andato alla croce e ha preso su di sé la colpa di altri, di tutti coloro che riconosceranno la propria colpa e crederanno in Lui. Non è morto per tutti, è morto per tutti coloro che riconosceranno la propria colpa e si aggrapperanno a Lui, dicendo: io sono colpevole, salvami tu. Lui prende i peccati di quella persona e si è caricato dei peccati di quella persona lì, quando è morto sulla croce, e Dio ha punito Gesù, che era innocente, al posto di quelle persone. Io è morto per i miei peccati. Io ho peccato tanto, brutto, ma Gesù ha preso il mio peccato, ha sofferto l'ira di Dio che dovevo io soffrire. E Dio ha detto: adesso la tua condanna è pagata, tu non sei più colpevole. Ma io ho peccato. Gesù ha preso il tuo peccato. E la sua giustizia, quello di Cristo che tu non avevi, lo metto su di te. Allora io, per grazia, non è una cosa che merito, io sono giustificato, sono riscattato dalla maledizione della legge. È arrivato, che sono un gentile, la benedizione di Abramo. E insieme a tutti gli altri che hanno veramente creduto così, abbiamo ricevuto la promessa dello Spirito mediante la fede in quello che Gesù ha fatto. Trovate un altro brano. Dopo Galati, subito dopo c'è Efesini. Efesini. Efesini capitolo 2. Efesini capitolo 2 parla ancora di questo. Lo troviamo dappertutto. Questi sono alcuni dei brani. E leggiamo Efesini 2, leggo da 8 a 10. Parlando non a tutti, Paolo non sta scrivendo a tutti, sta scrivendo a quelle persone che si sono aggrappati a Gesù Cristo. Salvami tu perché io sono colpevole. E Dio aveva salvato loro. E poi Paolo scrive: voi infatti siete salvati per grazia. Mi fermo, cos'è grazia? Non è una parola che usiamo normalmente in italiano in questo senso. Quando viene usato un altro senso? La grazia veramente viene da Dio solo, è un grande bene che uno riceve quando merita un grande male. La grazia è un grande bene dato a qualcuno che merita solo un grande male. Allora, capendo il senso, rileggo dall'inizio. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, affinché camminiamo in esse. Qualche commento qui. Allora, chi è perdonato e quindi al giudizio finale viene preso, portato con Dio in una gioia che non possiamo neanche concepire, è salvato non perché ha fatto bene, perché nessuno fa bene abbastanza, è salvato per grazia, come dono, mediante la fede in quello che Gesù ha fatto. Ricordate, sulla croce Gesù era in mezzo a due altri uomini, ricordate, erano uomini malvagi, meritavano la pena di morte. E uno, tutti e due disprezzavano Gesù, ma a un certo punto uno fu colpito pensando alla situazione e questo qui gridava a quello di là, Gesù di mezzo, diceva, ma non hai timore? Noi meritiamo questo, ma lui non ha mai fatto nulla di male. E poi rivolgendosi a Gesù ha detto, Signore, ricordati di me quando vieni nel tuo regno. Lui sta dicendo, io sono malvagio, non merito perdono o niente, ma ti prego ricordati di me. E Gesù rispose a lui, oggi tu sarai con me in paradiso. Allora, lui è stato salvato, un uomo malvagio, è stato salvato per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. E ciò non viene da voi, la fede è un dono di Dio. Non per opere, non siete salvati per opere, perché no? Perché o affinché nessuno si glori? Perché se fossimo salvati per opere, potrei io ho fatto tanto bene, loro no, io sono salvato, invece no. Solo perché ho visto quanto sono peccatori e mi sono aggrappato a Gesù. Allora solo Gesù riceve la gloria. Poi, una volta salvata, versetto 10, noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Allora lì, quando Dio salva una persona, Dio dice nella Bibbia che diventa una nuova creatura. Fisicamente è uguale, ma non è uguale dentro. Una nuova creatura e siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato. Quindi le buone opere non ci salvano, ma quando Dio salva, adesso dà alla persona delle buone opere da compiere. E quindi, di nuovo, la salvezza non è perché siamo bravi e cerchiamo di parlare di Cristo. No, la salvezza è un dono. Romani. Lì c'è Efesini, tornando indietro, verso l'inizio della Bibbia. Romani. Dopo Atti. Prima di Primo Corinzi, Romani capitolo 3, parla a tutti e vogliamo vedere quello che dice. Romani capitolo 3. Allora, sapendo che abbiamo la tendenza di vederci bene, ma io cerco di fare del bene, io cerco di aiutare gli altri, io cerco di parlare sempre di Cristo. E parlando così, come ci vediamo? Voglio notare una cosa. Se io parlo così, io ancora pecco. Ma in quel modo di vedermi, sto vedendo il mio peccato? O sto vedendo quanto sono buono e bravo? Allora, la legge di Dio mette luce su tutto quello che faccio e illumina che pecco. Allora, capitolo 3, versetto 19... Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. E mi fermo lì. Allora, noi siamo sotto la legge, cioè la legge appartiene a Dio e per tutta l'umanità, quindi saremo giudicati in base alla legge di Dio, affinché ogni bocca sia messa a tacere. Cosa vuol dire? Qual è la nostra tendenza? Di parlare bene di noi stessi,
Ma Dio sa che io cerco, Dio sa quanto ho fatto, io ho cresciuto la mia famiglia, sono sempre stato un uomo o una donna fedele, ho sempre cercato di aiutare chi erano bisogno, cioè parliamo di quanto siamo buoni e bravi. Ma la legge dimostra il nostro peccato affinché ogni bocca sia messa a tacere. Perché io parlo di quanto sono bravo e Dio mostra quanto ho peccato. Non agli occhi degli uomini, agli occhi di Dio. Allora io non ho più, non posso più parlare di quanto sono bravo, devo tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Dimostra la nostra colpa. Perché nessuna carne vuol dire essere umano, nessuna persona sarà giustificata davanti a lui al giudizio, nessuno supererà l'esame per le opere della legge, per mezzo dell'ubbidienza. Nella legge nessuno di noi ci riesce. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. La legge solo mi mostra quanto pecco. Ma c'è qualunque speranza? Eh sì, abbiamo già detto, voglio ripetere, versetto 21. Ma ora, senza la legge, che vuol dire non per mezzo della legge, no, non per quella via di ubbidienza, perché nessuno ci arriva. Ma ora senza la legge è stata manifestata la giustizia di Dio alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e soprattutto coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati, che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Questo è mega grande, solo qualcosa. Ora che siamo tutti colpevoli, senza la legge, non per quella via, perché non ci arriva, è stata manifestata la giustizia di Dio, cioè cosa mi serve? Al giudizio finale, io sono colpevole, cosa mi serve? Mi serve giustizia, ma non ce l'ho. Ma la giustizia di Dio viene presentata, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Dio aveva sempre parlato di questo, già da Adamo ed Eva. Cioè la giustizia di Dio che offre a noi mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione. Allora, non arriva a tutti, arriva a quelli che credono. Gesù ha detto, molti mi diranno quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni, e nel tuo nome fatto grandi opere? Loro non hanno fede in Gesù, hanno fede in loro stessi. Quando consideri la tua condizione davanti a Dio, per chi conosce Dio da 30 anni o per chi sta cercando, tu vedi tutti i giorni, Gesù Cristo è la mia giustizia perché non ho la mia. Questa non è una cosa per arrivare alla salvezza. Questo è il cammino della salvezza, di vedere Gesù come la mia giustizia oggi. La giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, la fede in quello che Gesù ha fatto sulla croce, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti sono allontanati da Dio. Dio è santo, non può accettare il peccato, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia. Vuol dire che quel ladrone sulla croce accanto a Gesù fu giustificato, dichiarato giusto, oggi sarai con me in paradiso. Perché io sto per morire per i tuoi peccati. Gratuitamente giustificati per la sua grazia, come? Mediante la redenzione. Redenzione cosa vuol dire? Vuol dire comprare dal debito, pagare il debito liberando la persona dal suo debito di peccato, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, Lui, Gesù, ha Dio Padre preordinato per essere il propiziatorio. Cosa vuol dire? Vuol dire quello che calma l'ira di Dio. Dio ha giusto ira, deve punire il peccato, e Gesù, subendo quell'ira, ha calmato l'ira e Gesù è pagato, non c'è più. Questo è il senso di propiziatorio. Dio ha preordinato Gesù come per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, mediante la fede in quello che ha fatto sulla croce, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati. Dio non perdona alla buona. Va bene, ti perdono, sono buono. No, Dio perdona punendo i peccati in Gesù Cristo. Così Dio si dimostra. Cosa farebbe se uno dovesse venire ed uccidere la tua famiglia, tranne te, rubare tutto, andare via, viene arrestato, ci sono le prove che era lui, e lui dice al giudice, perdonami, non voglio andare in carcere, ti prego, perdonami. Va bene, sono tanto buono, ti lascio andare. Sarebbe un giudice giusto? Sarebbe un giudice giusto? No, non sarebbe giusto. No, lui, no, tu hai commesso quel reato, devo punirti per essere giusto. Allora Dio non può chiudere l'occhio ai nostri peccati. Non sarebbe giusto? Quindi Dio punisce la nostra colpa per coloro che credono in Gesù Cristo. E così Dio dimostra di essere giusto, no? Quando perdona. Così manifesta la sua giustizia nel tempo presente, affinché Dio sia giusto e giustificatore. Cosa vuol dire quello? Chi giustifica chi? Giustificatore, 26 alla fine, non di tutti, non di tutti, di colui che ha fede in Gesù. Colui che ha fede in Gesù, attenzione, le persone che ricevono, Signore, Signore, non abbiamo noi fatto tante belle cose per te, avevano fede in Gesù o avevano fede in quello che hanno fatto? Quello che hanno fatto. E se uno dice, ma io spero che la Madonna pregherà per me, ha fede in Gesù o ha fede in questa cosiddetta Madonna? E se uno dice, ma io faccio parte di questa religione, ha fede in Cristo, nella sua opera, o ha fede nella sua religione? No, quando uno ha fede in Gesù, allora viene perdonato, giustificato. Anche se è così malvagio come quel ladrone sulla croce. Non è una questione di essere buono abbastanza, perché nessuno è buono abbastanza. Allora, trovate Matteo, capitolo 11. Matteo, primo libro del Nuovo Testamento, Matteo 11, 28. E cosa succede se io comincio a capire qual è la mia vera condizione? Dove prima mi vedevo abbastanza buono e bravo, sai, non ho fatto male a nessuno, cerco di fare il mio bene, sono sempre stato onesto. Ma chi è sempre stato onesto? Già lì dimostri di non essere onesto. Se uno dice, sono sempre stato onesto, si dimostra già essere bugiardo. Scusami. Tu sei sempre stato pienamente onesto? Non hai mai mentito? Non hai mai nascosto cose per far credere qualcos'altro? Sempre? Quindi il fatto di, ma sono sempre stato onesto, tu già ti dimostri bugiardo. Anche in quella frase. E se tu ti rendi conto della tua condizione, no, signori, io sono colpevole. Adesso cominci a capire la verità. E cominci a capire, io arriverò davanti al giudizio. E sarò condannato. Perché sono colpevole, perché tu sarai condannato. E se questo ti aggrava, e non riesci a pensare in altro, e ti schiaccia, oh, signori, e una volta c'era un giovane di nome Felix, e lui faceva parte di una setta. Era venuto a trovarci, è stato mandato da un'amica in comune, e abbiamo parlato tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Non era la nostra città. E verso tardi pomeriggio ha fatto, quanto sono un grave peccatore! Allora, era un bravo ragazzo, morale, onesto, tutto quanto. E sapete qual è stato? Lui ha detto era il suo peccato peggiore. Quanto peccato contro Dio! E lui ha pregato. Ha detto, Marco, basta, non parlare, voglio parlare con Dio. Oh, Signore, ho peccato contro di te. E il mio peccato peggiore di tutti, qual era? Credevo di essere bravo e buono. Credevo di meritare io la salvezza, anziché capire quanto ero peccatore e avevo bisogno di Gesù. E lui nella preghiera, non avevo detto io questo a lui, ha capito per conto suo. Il mio peccato peggiore era di vedermi bene, credendo che Dio mi avrebbe accolto. Perché dicendo quello, cosa serve il sacrificio di Gesù? Quindi Dio ha salvato Felix. Allora Gesù dice, se tu arrivi ad essere aggravato, attravagliato dalla tua condizione spirituale, Gesù ti offre quello che ti serve. Leggo, versetto, capitolo 11, versetto 28. Gesù Cristo parla. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Che cosa offre Gesù? È scritto qui. Una volta con solo una parola puoi aggiungere anche per dove. Prima, versetto 28, che cosa offre Gesù? Riposo. E versetto 29, riposo per le vostre anime. Riposo dove non ho più timore di incontrarmi con Dio, perché so che sono perdonato. Il mio peccato mi aggravava, non il giudizio, non l'inferno, il mio peccato mi aggravava. Il mio cuore era aggravato, travagliato. E vado a Gesù, quindi cosa devo fare? Devo andare a Gesù, non alla religione, ma a Gesù. Tu sei andato alla croce, mi fido di te. Poi, due verbi. Venite a me, e secondo verbo, prendete su di voi il mio giogo. Cos'è un giogo? Un giogo è quell'attrezzo di legno con del cuoio o corde che si attacca a un bue che tira l'arato o il carro. Ed è quello che lui mette, e quando un bue ha un giogo, o un asino, quello che sia, chi è il chi comanda? Il bue o chi sta dietro con le redini? Chi comanda? Non lui, non il bue, chi sta dietro. E lui dice, prendete su di voi il mio giogo. Scegliete voi di farmi il vostro Signore. Una parte di fidati di Cristo non è, salvami, ma poi decido io. Non hai capito nulla. Signore, salvami, prendi la mia vita, parli tu per me ed io sono tuo e ti seguo dove tu mi guidi. Gesù dice in Giovanni, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed essi mi seguono. Le vere pecore seguono Gesù Cristo. Com'è il giogo di Cristo? È scritto lui in 30. Il mio giogo è dolce. Il mio peso è leggero. Quale sarebbe il contrario di quello? Il giogo del peccato, che non è dolce, è duro, e non è leggero, è pesante. Il nostro peccato ci porta tanti di quei dolori, dolori di tensioni e scontri in casa, tensioni con altri, senso di colpa, che, perché c'è colpa. Quindi il giogo del peccato è terribile, è insopportabile. Il giogo di Cristo è dolce e leggero. Allora, ci sono tanti che dicono, sì, io credo in Gesù, ma poi vivono come vogliono loro. E Gesù in Luca 6,46 dice, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? sono parole vuote. Allora, elenco 6-7 punti di cosa abbiamo detto. Uno, per essere salvato, perdonato, devi capire che tu sei un peccatore. Devi capire, io sono colpevole. Io sono colpevole. Numero due, e il mio peccato mi separa da Dio. Il mio peccato mi separa da Dio. Perché è grave. È grave, è gravissimo, più di quanto possiamo capire. Numero tre, io non posso arrivare a Dio facendo il bene con le buone opere, le opere della legge. Non riesco, perché io sono già colpevole, c'è già la mia condanna. Io posso fare tutto il bene che voglio, ma non mi basterebbe. Puoi smettere di confidare in te stesso, o negli altri, o nella religione. Magari prima speravo che sai, e poi io faccio parte di questa religione, anche uno vero, c'è questo, no. Confidare solo e totalmente in Gesù Cristo. Solo Gesù può salvarmi. Lui è morto per i miei peccati. Lui non era colpevole, io sì. Andare a Gesù, venite a me. Venite a me, prendete il mio giogo. Quindi vuol dire andare a Gesù umilmente, senza porre condizioni. Signore, vengo, però tengo questo. Sai, vivi in un rapporto di peccato, ma uno convive. Convivere non è il matrimonio, questo è il peccato. Vivo, ma non posso lasciare il mio compagno. Ma allora tu stai... Non stai venendo a Gesù per mettere il suo giogo. E Gesù dice, io sono pronto a perdonarti, ma tu devi mettere il mio giogo. Non è che tu dici, vengo però tengo questo o quello o quell'altro peccato. Ho un lavoro e non posso smettere a mentire perché fa parte del mio lavoro. Ma il mio giogo dice che non devi mentire. Se tu dici quello, tu non hai capito ancora la tua condizione eterna. Perché, scusami, sarai condannato eternamente? E tu rifiuti il perdono per modo di dire perdere il lavoro? Che importa se perdi il lavoro? Mm-hmm. Che importa? Quindi, andare a Gesù umilmente, senza porre condizioni, mettendo il suo giogo, Signore, salvami, salvami, e ti seguo. Ti seguo perché mi fido di te. Mi fido di te. E che sia non di parole, ma di fatto. Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? Le vere pecore ascoltano ed essi mi seguono. Chi fa così? Il più grave peccatore, come quell'uomo accanto a Gesù. Chi fa così? No, ho peccato troppo. Quante persone mi hanno detto, ho peccato troppo. Non troppo, perché il sacrificio di Gesù vale più dei tuoi peccati. Vale più dei tuoi peccati. Dio è pronto a perdonare il più grave peccatore. Ma io da anni so, ma ho sempre resistito. Dio è pronto a perdonare te. Questo è il messaggio. Da credere, a cui aggrapparci, e se ti sei aggrappato, da proclamare. Questo è il messaggio da annunciare a tutti. Voglio pregare. Padre, quello che non riesco a capire, perché hai preso il tuo unigenito figlio, che era santo come te, in cielo con te, pieno di gloria, e l'hai mandato alla terra per spogliarsi della gloria e caricarsi, dopo una vita di essere odiato, disprezzato, di caricarsi dei peccati di altri, perché lui non aveva mai peccato. E non solo che l'hai mandato, ma lui è andato di buona volontà. E questo perché? Non per amici, per nemici. Questo è un amore che non riesco a comprendere. Perché volevi salvare i peccatori come me, come altri? Ma questo è il tuo cuore. Che prezzo hai pagato di poter salvare i peccatori come noi? Padre, grazie per un Salvatore come Gesù Cristo, che è andato alla croce è venuto in terra, che è già una immensa umiliazione, l'ha fatto per amore nostro, è andato alla croce, ha subito l'ira di Dio per salvare i peccatori come me e come altri. Grazie per questo. Prego che possiamo vedere questo tutti quanti, che ognuno possa aggrapparsi a quello che Gesù ha fatto, fidarsi di Lui per avere il perdono e la vera vita, adesso e anche per l'eternità. Questa è la vera vita. Essere perdonati, riconciliati con te, con la promessa della vita eterna, o che ognuno possa vedere e aggrapparsi a Gesù Cristo, andare a Gesù e prendere il suo giogo per avere riposo all'anima. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.